Ok, siamo al quarto e ultimo studio, almeno nelle mie intenzioni, su questo argomento specifico. Salvati per fede o per opere. Le volte precedenti, per fare un velocissimo riepilogo, abbiamo visto diversi aspetti di questo argomento. Abbiamo iniziato leggendo Efesini, Galati e Romani e letto, come nelle parole dell'Apostolo Paolo, la salvezza è per fede. Lui lo dice, lo sostiene e lo difende attraverso argomentazioni e lo fa in maniera molto forte. Però allo stesso tempo poi abbiamo continuato a studiare. E abbiamo visto e letto che nelle parole di Gesù, nelle parole di Giovanni, nell'Apocalisse di Giovanni, ma anche addirittura nelle parole di Paolo stesso, che apparentemente sembrerebbe una contraddizione, ma non lo è, raccontano, che in queste parole ci sono le profezie di quello che sarà il giudizio. E nel giudizio abbiamo visto che di fatto le opere sono praticamente fondamentali, non importanti, come diceva Vittorio la volta scorsa, ma fondamentali. Gesù. Sì, vai Vittorio.
Non fondamentali, inevitabili, perché se la tua fede è fede, non puoi che fare che.
Amen.
Fondamentali sembra che sia, ne devo dare da fa per fare opere. Inevitabili sono, io c'ho sete breve, se c'ho fame mangio, quella
Certo,
è una realtà.
hai ragione. Gesù parla delle opere come del frutto che deve essere presente perché l'albero abbia assolto il suo compito. Per cui se non ci sono le opere, l'albero è inutile, si taglia e si brucia. Perché? Perché occupa spazio, occupa e spende risorse senza avere nessuno scopo. Abbiamo visto e ci siamo concentrati anche sulla parola che viene tradotta fede all'interno della scrittura, che è pistis, e abbiamo visto come in realtà questa parola, come purtroppo accade per una miriade di parole che noi troviamo all'interno della scrittura tradotta, ha in realtà una ricchezza di significato che nella traduzione in fede, nella parola fede, non può essere espressa. D'altro canto, qualsiasi traduzione, ma di mille parole che troviamo nella scrittura, è comunque sia sempre insufficiente, perché le sfumature che ci possono essere nella lingua di ogni parola sono veramente irripetibili, cercando una sola parola in un'altra lingua. E questo è ancora più vero per il greco, che veramente noi scopriamo avere mille sfumature nelle sue parole, nelle parole che troviamo nella scrittura, e abbiamo trovato appunto che la parola pistis viene riconosciuta all'interno diciamo, di coloro che poi studiano la scrittura come esperti, famosi esperti, viene riconosciuta soprattutto attraverso la definizione di fiducia in Dio che genera fedeltà a Dio, quindi di fatto qualcosa che senti, ma che ti muove, quindi che diventa azione. E abbiamo visto come questa parola poi può essere tradotta appunto con fedeltà, fiducia, ma anche lealtà è importante, perché la lealtà è proprio sentimento, non so come definirlo effettivamente, ma è quella che ti spinge a fronte di un'adesione a qualcosa, a comportarti di conseguenza in modo fedele e quindi muove anche le azioni, no? Se sei leale a uno Stato, farai una serie di cose per rimanere fedele, no? Il soldato va in guerra, il ministro, amministra, diciamo così. Per cui possiamo dire che, a seconda del ruolo che hai, se sei leale, fai delle cose, e questo è vero anche per la parola pistis. Adesso, come abbiamo detto la volta scorsa, andremo a leggere un brano che è molto, molto letto nell'ambito del discorso relativo alla fede, no? Perché è uno di quei brani che spesso viene usato, a mio avviso, fuori contesto, per sostenere che l'unica cosa che conta è la fede. Quindi tutto ruota intorno alla fede e il resto, tra virgolette, non conta. Ma il testo non dice assolutamente questo. Andiamo a leggere da Ebrei al capitolo 11, dove Paolo spiega che cos'è la fede e qual è il rapporto che c'è tra credere e agire di conseguenza. Iniziamo la lettura di questo brano. Lo faremo all'inizio, leggeremo qualche versetto, ma poi dalla slide successiva, in realtà, siccome è un brano molto lungo e leggerlo tutto sarebbe veramente impossibile, andremo praticamente a sintetizzare il contenuto. Io ho cercato di sintetizzarlo e spero che sarà evidente anche per voi come questa sintesi alla fine diventa un vantaggio perché ci aiuta ad avere una visione d'insieme di questo brano. Allora, dal versetto 1, or, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi, avere pistis è essere pienamente persuasi di quello in cui si crede. Tanto che potremmo aggiungere che è la dimostrazione, parola che vuol dire anche prova, evidenza, delle cose in cui si crede. Ora, la domanda che noi ci potremmo porre, come può essere la nostra fede la prova di quello che non si può mostrare? È una domanda che viene logicamente spontanea, no? A fronte di questa affermazione. Una risposta possiamo trovarla appunto continuando a leggere, perché dal versetto 2 dice, infatti, quindi quell'infatti ti porta a dire che quello che è stato detto prima si ricollega a quello che viene detto dopo, per essa fu resa buona testimonianza, traducibile anche come approvazione agli antichi. Ecco, questa parola testimonianza si può capire anche il senso di questo versetto, ma anche il senso di un altro versetto in seguito, solo se comprendiamo che viene definito questa parola, la forma di questa parola, il cosiddetto passivo divino, cioè è una affermazione, è un verbo che in realtà è una parola che in realtà non è, diciamo, è un passivo, ma non è, diciamo, della persona a cui si riferisce, cioè una persona a cui apparentemente si riferisce, perché leggendola velocemente potremmo dire che si sta riferendo a chi ha fede, dimostra con la propria azione la fede che ha. In realtà, questo come passivo divino fa sì che questa testimonianza non è da uomini, ma è da Dio stesso. Quindi in realtà potremmo tradurre la frase, infatti per essa fu resa buona approvazione agli antichi da Dio. Quindi quell'infatti vuole collegare l'affermazione appena fatta con le cose che sta per dire. Per essa, quindi attraverso la fede, fu resa buona testimonianza. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio attraverso la fede dimostrata, come vedremo nei versetti successivi, approvò le persone che dimostrarono la loro fede. E questo andremo poi a capire lungo i vari versetti qual è il senso. Chiaramente, che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio giustificò, rese giuste le persone che dimostrarono la loro fede. Al versetto 3, scusate, no, al versetto 3, sì. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così come le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Ecco, qui già si capisce come la fede, questa poi in fondo è una benedizione, no? Già la potremmo interpretare come una benedizione, perché la fede ti porta a capire, ti cambia la mente. Tanto che ti mostra cose che altrimenti non potresti capire. È questa azione della fede, no, che ti porta a capire. La cosa bella in questo versetto è che usa la parola comprendiamo, non dice crediamo, che è diverso. Comprendere è un atto di razionalità, cioè ti porta veramente a guardarti intorno e a dire. Ma questo universo così meraviglioso, questa natura così meravigliosa, ma come può essere frutto dell'evoluzione, per dire, no? Stessa cosa, diciamo, se vediamo un cucchiaio, no? Questo cucchiaio non può essere frutto del caso, qualcuno è andato, ha preso il minerale, l'ha estratto, l'ha lavorato e l'ha trasformato in un cucchiaio. Allo stesso modo, quindi, ti sta dicendo che grazie alla fede noi possiamo comprendere delle cose che gli altri non riescono a comprendere. Va bene, andiamo avanti. Quindi la fede attraverso la parola ti cambia, no? Ti cambia anche la mente, ti cambia anche la mente, no? E ti porta, nei versetti che vedremo in seguito, ti porta ad agire, ti spinge, una volta che ha cambiato la tua mente, che ti porta a comprendere delle cose, ti porta anche ad agire, perché una volta che hai capito che c'è un Dio e che quel Dio ha parlato all'umanità, se hai fede, non puoi non agire. E infatti che dice al versetto 4? Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza da Dio che egli era giusto. Quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Lui non dice Dio approvò Abele perché lesse la sua fede nel suo cuore. Non dice questo. Dice che è la fede che spinge Abele ad agire diversamente da Caino. La fede dimostrata ha reso possibile la sua salvezza. Perché? Perché Dio ha visto le sue offerte. Eccola. La fede che agisce è la fede che salva. Le sue opere, le opere di Abele, che cosa fanno? Parlano. Quante parole nella Bibbia ci stanno di Abele? Quante parole vengono citate? Abele ha detto. Nessuna.
Infatti che io non dice niente.
Caino parla, Caino
Caino
parla,
vive.
però risponde a Dio. Voglio dire,
Sì,
non
ma
è
per
che
poco.
dopo, ma di Abele né prima né dopo. Parole? No.
È
Eppure,
l'opera che
bravo,
parla.
eppure l'opera di Abele viene citata nella scrittura, ancora parla. Come parla? Le sue opere parlano di che cosa? Della sua fede, della sua fede. E questa è la potenza, no? Possiamo dire la potenza dell'agire per fede. È proprio questa. E poi va avanti, dice. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza da Dio di essere stato gradito a Dio. Or, senza fede, è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Velocemente Enoch a Genesi 5, versetto 24, che cosa dice di Enoch? Qual è la cosa che più si ricorda? Enoch camminò con Dio. No? Questa frase così bella e così breve allo stesso tempo. Un singolo versetto che ti dice perché Dio lo ha preso e non gli ha fatto gustare la morte, non gli ha fatto passare la morte. Perché lui camminava, l'azione di camminare è un'azione continua, un'azione proprio espressa di movimento insieme a Dio. Non era anche qui letto il cuore, no, che gli voleva tanto bene. No, lui cammina con Dio, quindi proprio un verbo che esprime azione. In questi versetti possiamo vedere, poi soprattutto al versetto 6, che senza la pistis è impossibile piacere a Dio. Dio dice sempre il versetto 6, chi ricompensa Dio? Chi ricompensa? Chi lo cerca? Questa è anche un'altra bella espressione, no? Perché? Perché non dice che ricompensa chi lo trova, ricompensa chi lo cerca, che è diverso, è la volontà, non il successo. Cioè il fatto di essere alla ricerca, una vita alla ricerca di Dio, una vita in azione per avvicinarsi a lui, ma questo implica impegno, non è un sentimento che io provo dentro di me, è proprio una ricerca costante della sua presenza nella mia vita. Cercare è proprio un'azione continua che implica movimento e azione, determinazione e impegno. Ecco quella, come anche basta una parola per dirti che il cercare Dio, il vivere con l'approvazione di Dio vuol dire sicuramente essere costantemente in attività, in azione. Possiamo dire che dalla scrittura sicuramente capiamo, non da questi versetti, ma da mille altri, che per avvicinarsi a Dio abbiamo bisogno della grazia. Senza la grazia è impossibile avvicinarsi a Dio, cioè abbiamo bisogno del sacrificio di Cristo perché noi possiamo soltanto sperare di avvicinarci a Dio. Ma poi, ottenuta la grazia, abbiamo sicuramente bisogno di una fede operante, operante. A questo punto, nella slide successiva, ho fatto proprio un'estrema sintesi, ricominciando dal versetto 3, di quello che dice rispetto ai vari attori, dove in rosso ho messo le benedizioni e in nero ho messo invece le dimostrazioni di fede. E secondo me questa cosa può aiutare a capire il senso di questo brano. Andiamo a leggere. Per fede comprendiamo che tutto viene dalla parola di Dio, no? In sintesi, estrema sintesi, diciamo così, insufficiente in questo caso, quello che dice il versetto 3. Per fede Abele offrì un sacrificio gradito a Dio. Per fede Enoch non vide la morte, e questa è una benedizione, quindi in rosso sono le benedizioni, in nero le azioni. Per fede Noè costruì l'arca, per fede Abramo partì senza sapere per dove, perché lui gli è stato detto vai, e lui non aveva nessuna idea di dove sarebbe finito, eppure lui ubbidisce a Dio perché credeva in Dio e quindi agisce. Per fede Sara ricevette forza per partorire, per fede Abramo offrì Isacco, per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù, e anche questa è un'azione di fede, perché se non avesse creduto in Dio, perché mai avrebbe dovuto pensare che le sue parole si sarebbero avverate? È soltanto la fede in Dio che l'ha spinto a dire quelle parole. Per fede Mosè preferì essere ebreo, invece io ho messo che ricco, ma in realtà nei versetti possiamo dire rinunciò al suo ruolo, al suo status, e in sostanza è stata veramente un'azione di fede. Per fede cabbero le mura di Gerico, perché se le persone non credevano a Dio non avrebbero cominciato a girare intorno alla città, no, e a suonare le trombe. Per fede Raab non perì con gli increduli, avendo accolto le spie. E Paolo che cosa fa? Alterna evidenze di fede operosa alle benedizioni che si ottengono con la fede. Vedete cosa fa? Lui alterna, fa questa alternanza di persone che attraverso la fede fanno cose e persone che grazie alla fede ricevono benedizioni. Potremmo dire che in un certo senso questa, mi piace definirla un po' la stele di Rosetta della fede, no? Ricordate, la stele di Rosetta è quella tavoletta in cui sono state trovate una frase ripetuta in varie lingue, tra cui i geroglifici, e siccome nessuno era in grado di capire i geroglifici, attraverso quella tavoletta è stato possibile poi tradurre tutti quelli che poi sono stati trovati in seguito. In un certo senso questa è la stella di Rosetta, perché mette in diretta relazione la fede, l'azione e la benedizione. Sono tutte le benedizioni, poi alla fine erano tutte dimostrazioni che la fede operante genera benedizione. Ma la più grande di questi esempi, il più grande tra questi, di questi esempi, secondo me, non so se siete d'accordo, ma è quello di Rab. Rab ebbe fede e perché fu salvata? Bravo, perché ha accolto le spie. La sua salvezza è in questo singolo versetto evidente nel rapporto tra fede e opere. Cioè la sua fede operosa è stata quella che l'ha salvata. Cioè lì è innegabile. Cioè non si parla solo di fede, no? È la fede che l'ha salvata perché ha colto le spie. Quindi in un certo senso, permettetemi un po' di forzare, in questo versetto potremmo anche affermare che avere fede è uguale a operare per fede, perché questo di fatto sta dicendo questo versetto. Avere fede è uguale a operare per fede. Che cos'è che l'ha salvata la fede? Ma che cos'è la fede? È aver accolto le spie.
Io ho fatto un'altra sintesi di queste note, però, perché se tu analizzi tutti i punti, alla fine c'è sempre un verbo, cioè per fede si fa qualcosa, sempre, sempre accompagnato da un verbo, e il verbo vuol dire azione commessa da effettuata dal soggetto, cioè che cos'è il verbo? È un'azione compiuta dal soggetto. E
Assolutamente.
quindi anche questo diceva, ma la fede dipende, è un dono di Dio, sì, è un dono di Dio, però io ce l'ho la fede perché l'ho accettata in qualche maniera, l'ho elaborata. E quindi vedendo che ogni volta ci sta un verbo che segue, vuol dire che deve essere seguito da qualcosa, cioè il fatto di credere semplicemente non è sufficiente se non è, diciamo, completato. Infatti, è un completamento l'azione rispetto a quello che segue. Se non c'è questo completamento, come dice Giacomo, non
E poi
definire.
dopo lo leggiamo.
Giacomo dice questo, non definire.
Lo andiamo a leggere subito dopo, non c'è problema, adesso lo leggiamo. Quindi, quello che possiamo dire sintetizzando è che l'alternanza tra le opere che dimostrano la fede e le benedizioni che Dio offre a chi la dimostra indica una stretta relazione tra fede, opere e l'approvazione di Dio. Questo, secondo me, è innegabile. Questa stretta relazione è quella che Gesù e l'Apocalisse mettono in evidenza attraverso la profezia sul giudizio finale. La fede, quindi, è dimostrazione attraverso le cose che ci spinge a fare della veridicità di quello che dice, in cui diciamo di credere. Ok, a questo punto iniziamo a leggere proprio quel brano famoso che chiaramente è la logica conclusione, almeno l'approfondimento di questo brano è la logica conclusione di questo studio, ed è, diciamo così, il più emblematico per parlare di Ove, ed è proprio quello che troviamo nell'Epistola di Giacomo. L'Epistola di Giacomo, possiamo dire, rafforza in un certo senso le parole di Paolo in Ebrei e non le sminuisce. Quello che possiamo dire sicuramente leggendo questa epistola è che alle comunità a cui scrive Giacomo, nelle comunità a cui scrive Giacomo, c'era in modo evidente un grosso problema di coerenza. Erano cristiani incoerenti. Infatti, i primi tre capitoli di fatto si concentrano su questo tema. Noi possiamo leggere, ad esempio, nel capitolo 2, versetto 1 al versetto 7, mette in evidenza come si facevano riguardi personali verso i benestanti, e questa è una cosa che non è coerente, no, rispetto al cristianesimo. Poi, dal versetto 8 al 13, mette in evidenza che seguire solo in parte la volontà di Dio non porta alcun beneficio. Assolutamente. E infine, dal versetto 14 al versetto 26, lì dove ci concentreremo, mette in relazione la fede con le opere e l'illusione che possa esistere un cristianesimo sterile ma salvifico. Giacomo, possiamo dire, parla per paradossi, per spingere al ragionamento e non tanto per demolire gli insegnamenti di Paolo, assolutamente. A mio avviso non è questo quello che è il suo scopo, lui non sta cercando di mettere in discussione quelli che sono gli insegnamenti di Paolo, anche se in alcune affermazioni sembrerebbe oggettivamente, ma lui non sta tentando di fare questo a mio avviso. E secondo me è comprensibile dall'insieme del testo, non andando a isolare, diciamo, i singoli versetti, ma prendendo l'insieme del testo capiremo che non sono assolutamente in contrasto con l'Apostolo Paolo. Lui non stava combattendo Paolo, lui stava combattendo l'incoerenza. Al versetto 14 del capitolo 2 iniziamo a leggere questo brano. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Può la fede salvarlo? E qui sarebbe veramente assurdo pensare che Giacomo neghi il fondamento della salvezza per fede. Lui conosceva benissimo le lettere dell'Apostolo Paolo, perché infatti, vedremo nei prossimi riferimenti, fa riferimento proprio ad Ebrei 11. Lui sicuramente lo riconosceva quelle lettere, per cui è impensabile che lui si metta contro un apostolo. Giacomo quello che fa è che nega che la fede senza le opere sia efficace. Cioè, la vera domanda che lui fa, la domanda sottintesa nell'affermazione può la fede salvarlo, è può la fede sterile salvarlo? E questo lo capiamo poi da quello che dirà in seguito. È tutto sommato in accordo poi con quello che dice Gesù, che abbiamo citato anche prima, no? L'albero che non fa buon frutto non si salva. È gettato e buttato via. Nei versetti successivi capiremo che questo, diciamo così, è una possibile logica interpretazione. Infatti, noi che cosa andiamo a leggere? Subito dopo aver fatto questa affermazione, che cosa fa Giacomo? Dice queste parole: se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo. A che cosa serve? Vedete come mette in evidenza l'inutilità di una fede sterile. Così è della fede: se non ha opere, è per se stessa morta. Davanti alle opere precedentemente preparate, quelle da Dio, no? Abbiamo letto, ricordate in Efesini, no? Dio prepara le opere. Noi possiamo fare due cose. La prima è rivolgerci a Dio senza fare altro, sebbene abbiamo la possibilità oggettiva noi, in prima persona, di intervenire e dare risposta alle esigenze di questi fratelli che si trovavano in grossa difficoltà. L'altra, invece, è rivolgerci a Dio e intervenire. Se qualcuno ha bisogno, ed esprimiamo la fede nell'intervento di Dio, così come viene detto in questo brano, perché questa frase la può interpretare in due modi, no? Quando dice andate in pace, scaldatevi e saziatevi, la puoi interpretare in due volte: stai prendendo in giro questi fratelli, oppure stai esprimendo la tua fede, cioè stai dicendo: non vi preoccupate, Dio interverrà. Vedete, andate, scaldatevi, perché Dio vedrete che uscite di qui e vi darà tutto quello di cui avete bisogno. Questa è una fede senza, non operante, è una fede che non agisce. E quindi, senza provvedere personalmente, la fede, possiamo dire, non porta nessun vantaggio né al bisognoso. Perché se tu non gli dai quello di cui ha bisogno, sì, puoi esprimere la tua fede, magari accadrà anche, però questi continueranno a soffrire finché Dio non troverà un altro mezzo, un altro servo fedele che agirà. Oppure, cioè, è sia inefficace per il bisognoso, ma è inefficace pure per te, perché tu che esprimi la tua fede ma non dai ristoro a queste persone, non riceverai nessuna approvazione da parte di Dio. E infatti, nelle parole di Gesù che abbiamo visto un attimo fa, la fede, ok, se non porta frutto, non diventa salvezza, ma addirittura diventa condanna. Senza le opere, la fede, dice Giacomo, è senza vita, cioè morta, lui dice, ma potremmo dire sterile e quindi inefficace.
Scusa, puoi tornare con la diapositiva prima?
Questo? Con questo
Sì,
qua. Questo.
come l'avevi messo prima. Torna indietro. Quando la domanda che fa un Giacomo, cioè, può la fede salvarlo, se uno ci riflette un attimo, il significato qui della fede, lui sta intendendo la fede completa o la fede soltanto immaginaria, quella che è alla base. Quindi vuol dire che c'è una differenziazione nel significato della parola fede, certo. Che non è soltanto pistis, come l'hai detto tu, ma c'è anche qualche altro significato. Quindi si può anche intendere la fede, anche nel greco, si può intendere una fede soltanto, diciamo, mentale. Una fede.
Capito? Assolutamente, e non ho colto, diciamo così, questo aspetto, invece avrei dovuto coglierlo, perché... In realtà non è tanto nella differenza della parola che usa, che sinceramente non ho verificato, ma penso che sia sempre pistis, ma nel fatto che lui dice che serve se uno dice di avere fede. Questo c'è nel greco, dice, capito? Non dice se uno ha fede, e non ha, ma dice di avere fede. Questo mette di nuovo in evidenza che la fede è fede solo se è operosa, altrimenti tu dici, tu pensi di avere fede, ma la fede che non opera non esiste.
Ecco, questo mi fa pensare però che a differenza di quello che stavi dicendo te, anche in antichità i primi cristiani avessero questo problema.
Assolutamente.
Quindi non è soltanto per controbattere Paolo, eccetera, è vero, tutti e due sono ispirati da Dio, vedete, quindi giusto. Ma c'è anche la maniera di correggere il pensiero sul significato di fede.
Certo.
Perché qui
c'era già stata
da questa parola qui, da questa domanda qui, risulta chiaro che si può intendere anche una fede memonica, una fede psicologica, che non so come definire.
Capito, ho capito perfettamente quello che intendi. A mio avviso, visto che comunque sia la parola pistis in greco e nel tempo aveva un significato che andava ben oltre la propria convinzione di qualcosa, a mio avviso si stava già sviluppando l'idea che il pistis fosse un qualcosa che provavi e sentivi dentro, ma non avesse direttamente una relazione, ok? Già stava cambiando il termine, questa è un'aberrazione del termine che evidentemente già si stava sviluppando, perché comunque Giacomo è tra le epistole che possono essere tardive, e secondo me l'ignorante è tardiva, perché per arrivare già a una situazione in cui c'era una così forte incoerenza in un periodo, i primi due secoli, dove il cristianesimo ha fatto il botto, possiamo dire, nel mondo, e non l'ha fatto perché c'erano persone che avevano parole meravigliose, ma perché con la loro vita, no? Te lo ricordate la lettera di Ogneto? Questa diceva proprio, il cristianesimo ha invaso il mondo, i cristiani sono da ogni parte e vivono in modo diverso da tutti gli altri. Sono nel mondo, ma non sono del mondo. E capite che rapporto c'è con quello che sta dicendo Giacomo? Nessuno, cioè nel senso col cristianesimo che Giacomo con i cristiani a cui Giacomo sta parlando non c'è nessun rapporto, e quindi evidentemente già stava nascendo l'aberrazione, quella che è il mio pensiero, che la fede, quello che c'è adesso, che la fede possa essere qualcosa di puramente interiore e non qualcosa che dentro di te cambia quello che fai, esattamente. Bene, andiamo avanti, se non sbaglio eravamo rimasti qui. Quindi a questo punto possiamo dire che, a mio avviso, per aiutarci a capire quello che sta dicendo Giacomo in questi versetti, l'esempio più semplice è forse il più calzante. Se io dico a mia moglie, o se mia moglie mi dice quanto ti amo, io ti amo tanto, farei tutto per te, poi dopo, senti, ma io avrei bisogno di questa cosa. Cioè, si volta e se ne va. Ma chi è che direbbe mai che mio marito, che mia moglie, no? Mi amano. Tutti direbbero, lo dice, ma non è vero. Ed è esattamente la stessa cosa che sta dicendo Giacomo, esattamente la stessa cosa. La differenza che c'è tra, però, con il sentimento dell'amore, perché allo stesso tempo, no, la fede e l'amore possono essere visti come due cose interiori, no? Come due sentimenti interiori. è la stessa cosa, no? Questo è molto comprensibile come esempio. Se dici di amare qualcuno, ma poi non agisci di conseguenza, stai o illudi te stesso o stai mentendo. Sono queste le due alternative, insomma, non è che siamo molto distanti. Andiamo avanti, al versetto 18. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, tra virgolette, se puoi, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Vedete, Giacomo entra proprio nel cuore. Le opere sono necessarie perché mostrano e dimostrano la fede che abbiamo. Senza le opere la fede è invisibile e una fede invisibile non ha nessun effetto. Questo è quello che sta dicendo sostanzialmente. È impossibile mostrare la fede agli uomini, ma anche a Dio, tra virgolette, cioè lui lo sa quello che provi, ma se tu non agisci in rapporto, come dicevamo, all'amore, in rapporto a come dici, a quello che dici di provare, anche Dio vede che quello che dici non è vero. Vittorio.
Ricordo un contesto storico per cui questo grande dibattito soprattutto sviluppa nel 500, quando Lutero si oppone alla Chiesa cattolica che diceva se voi date i soldi per costruire la Basilica di San Pietro, allora sarete salvati. E lui diceva, ah, chiunque può andare là, versa dei soldi e quindi è salvato. Invece Lutero diceva, no, noi saremo salvati per sola fede, sola fede. Quando gli venne proposta a quel tempo la famosa traduzione della Bibbia in lingua volgare, lui diceva sì, però l'epistola di Giacomo è un'epistola di paglia, mentre la lettera romani che parla di fede è la lettera di fuoco. E potremmo dire, caro Lutero, ma non è che possiamo sempre girarci le cose come ci pare, è vero che la tua reazione forse in quel momento è servita, cioè far capire alle persone che non mi ricordo quando si andava a accendere il cero, perché bisognava accendere il cero, perché il cero significava che se non lo facevi, oppure bisognava fare il digiuno, il venerdì che non si mangiava il pesce, adesso penso che tutte sono cose che sono passate, però chi viene da quel mondo ancora oggi sa che si fanno i fioretti, che si va a fare il cammino di Santiago, cioè il cammino di Santiago, quindi la scala santa, andare
nella porta,
e noi siamo impregnati di questa cultura. Tutto questo discorso, magari in un ambiente invece che ha rifiutato il cattolicesimo, è diventato fortissimo, è diventata sola fede. Un po' come per noi che quando si parla di Spirito Santo ci sentiamo un po' i pruriti perché non vogliamo cadere nel pentecostalismo in cui lo Spirito Santo fa tutto e tu sei un fattore.
Grazie Vittorio, sì, avevamo fatto il discorso storico proprio con queste parole, proprio nel primo incontro, se ti ricordi, avevamo detto proprio queste cose, sì, effettivamente è così, è frutto, diciamo, questa convinzione che è così spinge sulla fede in maniera, a mio avviso, assolutamente non scritturale, puntando solo su alcuni brani e ignorandone tanti altri, è proprio il frutto di quel periodo storico che ha messo particolarmente enfasi. Noi non possiamo nascondere che quel periodo storico ha avuto delle cose buone, no? Cioè, voglio dire, se alcune cose, cioè se Lutero non avesse fatto tutti quei pensieri, probabilmente, insomma, bisognava ancora aspettare molto perché si sviluppasse un pensiero critico rispetto al cattolicesimo. Grazie a Dio questo è accaduto, ma anche lui ha scritto e ha detto delle cose che non riusciamo a condividere. Non c'è niente di male, cioè la ricerca personale della verità è una cosa che a noi spetta, cioè noi non dobbiamo accettare quello che viene detto, ma dobbiamo capire e andare a indagare le scritture come facevano anche i primi cristiani. Ed è scritto.
Lutero non è parola di Dio.
Esattamente, Lutero non è parola di Dio, cioè non dobbiamo prendere, diciamo, le parole né di Lutero né di chiunque di noi dobbiamo prendere per Bibbia, dobbiamo sempre andare nella scrittura e indagare la scrittura per capire meglio quello che ci dice e anche arricchirci grazie all'analisi della scrittura. Niente ti arricchisce di più che non lo dico per me, preparare per esempio uno studio, cioè uno studio ti dà una ricchezza perché sei costretto ad analizzare, a vedere le parole. Questa è una cosa che niente ti dà e io la raccomandazione che mi piacerebbe fare anche a chi non ha neanche il dono di parlare in pubblico, di far finta che si deve preparare per fare uno studio, per parlare a delle persone. E questo ti dà una spinta che niente riuscirà a darti, per approfondire il senso, trovare delle spiegazioni. Veramente è qualcosa di straordinario.
Sì, voglio dire, forse l'ha già detto anche bene Vittorio, hanno detto loro, questa dicotomia, mi viene in mente questa parola, quasi non so cosa significa, questo problema sulla fede, che mi sembra giustamente facevate manifestare, che già alla fine del primo secolo probabilmente c'era, e c'erano già anche altre, tra virgolette, eresie, e sappiamo che le lettere avevano anche questo scopo, no? Di combattere quella di Giacomo, giustamente è continuata e c'è ancora ed è molto. Sono passati 1900 anni, diciamo, e c'è ancora.
È
E
vero.
siamo ancora qui a dire e a discutere. Quindi,
È
noi
vero.
10, 15, 20, quanto siamo?
E ancora siamo in vita.
Una volta che entrate nella mente
È
umana.
difficilissimo.
Questa logica forse non
Sì.
ci riesce a estirpare. Mi permetto di dirvi, forse è giusto predicare, ma forse ci sarà sempre, però così senza aver troppo ragionato, non c'è quest'aspetto. A 300 anni non saremo sulla Luna, c'è ancora questo.
Ma
Adesso ci
ancora non
giriamo
discute la fede
intorno,
beota.
ancora ci giriamo intorno, tra 300 anni c'è ancora questo problema. Troppo c'è sempre.
No, ma
Se sono passati quasi 2000 anni.
assolutamente sono d'accordo, sono d'accordo. Dal versetto 19, tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore?
La fede è morta,
Credere,
però.
eh?
La fede senza l'opera è morta.
L'abbiamo detto prima, no? Quello è quello che abbiamo letto prima. Qui dice la fede senza le opere non ha valore, ok? Quindi sta mettendo in evidenza ancora di più, cioè ancora di più, sta in un altro modo mettendo in evidenza che la fede è fede ed è vista da Dio, è apprezzata da Dio solo se ha le opere. Quindi possiamo dire credere senza agire coerentemente è quello che fanno i demoni, perché loro ci credono a Dio assolutamente, lo conoscono, sanno che esiste e conoscono le profezie, tra l'altro, sanno pure come finirà, ma loro semplicemente non vogliono agire in accordo con quello che vuole Dio. E al versetto 20, non a caso, lui mette in evidenza proprio con le parole: insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Quello che sta cercando di dire Paolo è solo le opere rendono la fede preziosa agli occhi di Dio, no? Possiamo dire, danno valore alla fede a quello che altrimenti ne sarebbe priva. Quindi lui sta dicendo la fede acquista valore soltanto se ci sono le opere. La fede, credere in Dio, io credo, io credo, io ti amo, poi io credo, ma se non fai niente, se non agisci, se la fede non diventa operante, non ha nessun valore agli occhi di Dio. Anche se resta vero, quello che dice l'Apostolo Paolo, non è che lui sta contraddicendo, lui sta dicendo la fede, ok, ma la fede senza le opere non ha valore agli occhi
Quindi
di
questa cosa
Dio.
va sempre detta
È
insieme,
sempre
che la
insieme, cioè
fede crea un problema.
bisogna capire che non puoi leggere Efesini, non puoi leggere Galati, non puoi leggere Romani se non metti tutto insieme. E noi l'opera, quello che abbiamo fatto in questi studi è cercare di mettere insieme tutto quanto. Però una lettura eccessivamente frettolosa, a mio avviso, non è efficace perché non ti cambia il cuore. Come a scuola, tu non puoi studiare tutta la matematica in un giorno perché se non per capire l'algebra, perché siccome hai avuto dai tuoi dalla, come si dice, dall'istituto, insomma, hai avuto il mandato, diciamo così, di insegnare l'algebra, non è che tu puoi in una giornata andare a dire, a partire dalla matematica di base, devi comunque prenderti tutto il tempo che serve, perché, come succede per lo studio, anche per lo studio della Bibbia, devi avere il tempo di assorbire per capire e poi puoi andare avanti nell'argomento successivo. Questo è il mio modo di affrontare le cose. E quindi solo le opere rendono la fede preziosa agli occhi di Dio, danno valore a quello che altrimenti ne sarebbe privo, anche se non sono loro che salvano, possiamo dire.
Forse non ne abbiamo parlato, stavo pensando se si può collegare o meno. E qui c'è un po' anche quello che hai detto tu tra le righe, c'è il discorso di santificazione, come diciamo che nel tempo devi comunque perseguire, eccetera. Rientra un po' in questa logica dell'azione della fede, no? Devo costruirlo il ragionamento perché non sto facendo adesso, però è un po' questo lavoro qua, no? Di giorno dopo giorno, anno dopo anno, secondo le possibilità che il Signore ti dà, secondo le opportunità che ti dà di santificarti, di agire con questa fede che si salva, però nella santificazione di ogni giorno,
Amen.
che ho detto mille volte, qui non è venuto fuori il discorso della santificazione, io lo
Certo,
stavo un po' collegando,
no, hai fatto
però
benissimo.
direi che è
È una di quelle.
collegabile.
No, 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 ma era perfettamente ragione. È una di quelle cose che mi sono scusato al primo incontro dicendo non parlerò di tutto, non affronterò tutte le cose, tra cui anche la santificazione, ho detto, perché effettivamente ci sono tanti temi che ruotano intorno alla fede operante. Tutto si incarna. In fondo, se poi ci pensiamo, tutta la Bibbia poi è l'invito, no, a trasformare la fede in azione, attraverso l'opera di santificazione, no? No, no, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. E lui va avanti qui sempre Giacomo, dice: Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere. E che la fede, che per le opere la fede fu resa completa. Quindi Giacomo a questo punto colpisce al cuore l'argomento, citando Paolo, di fatto sta citando Ebrei, no? Lo vedremo perché poi riprende anche la parte di Rab, poi riprende anche Rab. Quindi praticamente che cosa dice? Colpisce al cuore, citandolo Paolo, dice: Che cosa ha reso giusto Abramo? Che cosa ha reso giusto Abramo? Sembrerebbe in aperta contraddizione con Paolo, ma lui spiega meglio. Lui dice: La fede agiva insieme alle sue opere. E questa è una frase bellissima. Perché lui dice la fede agiva, quindi non eri tu, in un certo senso non eri tu, era la fede che agiva, era quello che tu provavi, il sentimento che provavi, la convinzione, la trasformazione che Dio ha fatto in te, era lei che agiva. Ecco perché poi alla fine è la fede che ti salva, perché è la fede che agisce, se è fede, non sei tu, è la fede che agisce. È un'esperienza.
Importante questa aggiunta perché se solo la fede che si salva ricade in quello che stava dicendo Roberto prima, no? In questa possibilità di scusa Roberto.
È un'espressione che palesa l'interconnessione di fede e opere. La vera fede agisce. Roberto.
Io voglio dire che ho avuto la discussione con una persona che voi conoscete. È durata un'intera estate, forse di più. E proprio se uno va a analizzare il libro di Genesi quando parla di Abramo e dovesse dare un valore alla salvezza per le opere e alla salvezza senza le opere, eccetera, ti si accorge lì che Abramo fa un'opera. Non è che dice, tanto è vero che a questa persona ha detto, ma scusami, se Abramo non si fosse mosso da Ciara, avesse detto al Signore: se ti credo, Signore, ci andrò, io lo farò. Come quell'esempio che fa Gesù, dice che quello che è il figlio che dice al padre: sì, sì, lo faccio, ci vado. E quell'altro dice: no, io non ci vado, e poi ci va e fa le cose. Quel servo lì dice: chi è che ha fatto la volontà del padre? Quello che ci ha dato, evidentemente. Vabbè, comunque, analizzando la Genesi, dice che Dio appare ad Abramo e gli dice: lascia il tuo parentato e vai nella terra che io ti mostrerò. Bene, lui che fa? Lui lascia il parentato e va. Non dice che io ci credo, Signore, no, lascia e fa, agisce. Quindi è salvato per opera, è innegabile. Se uno volesse fare una scelta tra la salvezza con le opere, salvezza senza opere, propenderebbe alla tesi di Giacomo, che dice che è le opere che ti salvano, guardando soltanto Abramo. Mi so spiegarlo, però chiaramente se detto questo sì, forse
è connesso
alla fede,
diciamo che,
che se tu vuoi insistere che soltanto la fede, cioè il fatto di credere e non di fare, è quella che ti salva, non puoi portare l'esempio di Abramo, o anche Abramo che offrì Isacco, no? Perché anche lì nell'offerta di Isacco, perché noi siamo entrati anche nei meriti che Abramo preso il giusto, cioè, certo, dalla fede, insomma, certo, no? Un giustificato per fede, giustificazione per fede di Abramo. Secondo me, se uno volesse essere rigido al contesto in cui si dicono le cose, è un giustificato perché ha fatto un'azione, è partito e è andato via.
Diciamo che se noi facciamo questa estrema sintesi, mettiamo Giacomo, o comunque sia la Genesi, diciamo in generale, in contrasto rispetto a Paolo,
esatto,
cosa che non possiamo fare.
Sì, non si può fare.
Non si può fare.
Ma esiste il problema, perché io
esiste, certo, dice, sì, esiste. E in alcune frasi
dimostrato che esiste.
E alcune frasi di Giacomo sembrano, no, entrare in questo tipo di contrapposizione, ma poi in realtà noi vediamo e leggiamo dalle sue parole che lui mette comunque sempre al centro la fede, perché lui va sempre lì a spingere che le opere, che cosa fa, che cosa dice, ok, al versetto 22, per le opere la fede, lui dopo aver detto no, l'azione Abramo ha fatto questo, ma lui punta poi sempre sulla fede, per le opere la fede fu resa completa, quindi lui, anche se poi, no, evidenzia che Abramo, che le opere, diciamo così, sono per Abramo centrali, no, nella sua vita, assolutamente innegabile, però poi sempre ritorna su mettere l'accento che la fede è potenziata, ha un valore dal punto di vista di Dio, perché? Per le opere, ok? Quindi potremmo dire che c'è una fede completa, che è quella che agisce, e una fede abbozzata, incompleta, che quindi è semplicemente inefficace. Una fede...
Sì, una delle domande che mi è stata fatta, sempre con questa persona. Allora, se la fede, cioè se le opere salvano, quante opere devo fare per essere salvato? Per essere salvata, dice, quante opere devo fare?
Vabbè, mo adesso, non entrerei, io non entrerei in questa cosa, perché sì, ma noi non stiamo,
noi dobbiamo anche essere pronti eventualmente a rispondere. Io ho detto, per essere salvati attraverso le opere io devo fare tutto quello che prevede la legge, senza neanche minimamente scappare, perché se io non osservo un codicillo della legge, sono pecco contro tutta la legge. E allora, però, siccome non sono capace a osservare tutta la legge senza sbagliare, grazie a Dio che mi ha dato il dono della fede e salvezza per grazia.
Hai reso perfettamente l'idea, però diciamo così, io non metterei, io quello che ho cercato di dire in questo studio, e lo sto per terminare, è che non farei tanto il discorso del salvati per opere, quindi quante opere, ma siccome anche se ne faccio di meno di quante ne dovrei fare, comunque la grazia compensa. Io direi, quello che ti salva è la fede, ma la fede operante. Ok? Noi non possiamo presentarci a Dio, come dice l'Apostolo Paolo, con la pretesa di dire: io ho diritto al mio salario perché ho fatto quel che dovevo,
Non è possibile,
ok? E
sarebbe
questo non
fatto
è
grazie.
possibile. Quindi io sto cercando di dire, di mettere in evidenza che anche Giacomo, con tutta la sua enfasi che fa sulle opere, alla fine torna sempre alla fede, a dire la fede ha valore soltanto perché è completa attraverso le opere che fai, in questo caso che ha fatto Abramo.
Eppure ho anche pensato questo. Allora, chi è che è stato salvato effettivamente per le opere?
Beh, Gesù.
Gesù,
Gesù.
che non ha peccato. Quindi il
Amen.
fatto che non ha peccato vuol dire che lui ha osservato la legge completamente. Quindi è l'unico, secondo me, che meritava la salvezza per le opere, solo per le opere.
Anche se lui non aveva bisogno, perché comunque sia lui,
Però
essendo...
credeva nel padre.
Sì, ma diciamo no, non ne aveva bisogno della salvezza, essendo puro. Sì, sì.
Come uomo sì, perché se non avesse portato a compimento il piano di Dio.
Non poteva presentarsi come agnello
Facciamo
puro.
concludere però, se
Ok, sì.
abbiamo ogni secondo
Va
di
bene, dai,
concludere.
concludiamo e poi magari possiamo fare qualsiasi considerazione, insomma. Quindi possiamo sicuramente dire che per la fede, per le opere, la fede fu resa completa. Una fede incompleta, abbiamo detto, non è salvifica. E possiamo dire sicuramente che la giustificazione per opere è effetto della fede operosa, non tanto delle opere in sé. Ok? Nelle parole di Giacomo troviamo questa particolare relazione. Infatti, andando avanti dal versetto 23, leggiamo: così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così il Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per l'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Qui è evidente nel discorso di Giacomo la volontà di contrastare il fraintendimento delle lettere dell'Apostolo Paolo. Qui c'era lo stesso problema che abbiamo noi oggi. Loro erano convinti che, siccome Paolo ha detto che noi non ci dobbiamo guadagnare niente, le opere non servivano affatto. E lui quindi che cosa fa? Mette in relazione il fatto che Abramo credette, ciò gli fu messo in conto di giustizia, con quello che ha appena detto un attimo prima, cioè che Abramo è stato giustificato attraverso le opere. Le mette insieme, cioè lui dice: le vedi? Sono una cosa sola, sono una cosa sola, non sono due cose. La fede che lui aveva gli fu messa in conto di giustizia, ma la fede, come quella di Rab, non si dimostra attraverso un pensiero, ma attraverso l'azione. E Abramo ha fatto sia l'una che l'altra, ha espresso la sua fede, ma l'ha anche dimostrata. Lui usa, Giacomo, delle parole radicali, come radicali sono le espressioni di Paolo, perché per contrastare una eresia che si stava creando, deve usare delle parole forti per far capire che non era corretto interpretare le parole di Paolo come qualcosa che ci deresponsabilizzano e allontanano la nostra salvezza anche dalle opere della fede. Usa sempre l'esempio di Rab, che l'abbiamo analizzato, insomma, associando la fede di Rab alla giustificazione per l'azione che Rab ha fatto, ma l'abbiamo fatto anche noi un attimo prima, e sicuramente si riferisce poi alle parole che abbiamo appena letto di Paolo, e termina: come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. E secondo me si capisce molto bene, forse come sempre è relativo al nostro modo di esprimersi. Noi ci esprimeremmo e comprendiamo meglio parafrasando questa frase, a mio avviso, e mettendola così: come l'anima dà vita al corpo, così le opere danno vita alla fede. Le opere danno vita alla fede. Una fede che non ha vita non può alzarsi e presentarsi davanti a Dio. E questo, secondo me, è lo spirito con cui Giacomo porta queste parole. Ho concluso, vorrei soltanto portare alla vostra attenzione questi versetti velocissimamente. Per esempio, questo di Atti, la parola di Dio si diffondeva, il numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva la fede. Vedete, non dicevano avevano fede, usavano l'espressione ubbidiva la fede. Questo è il modo di mettere in relazione la fede con l'azione. Cioè, la trasformazione veniva descritta con ubbidire alla fede. E non lo fa una volta sola, lo fa anche in Romani al capitolo 1 al versetto 5, lo fa anche in Romani al capitolo 16 dal versetto 25 al 26. Si usa sempre questa definizione per dire che le persone che sono veramente convertite, che veramente si affidano a Dio, sono quelle che ubbidiscono la fede, non sono solo quelle che hanno fede. E poi non posso, perdonatemi, non posso non concludere dicendo appunto che possiamo affermare, in sintesi, la fede è sia un dono che una chiamata alle armi. Credere implica sottomettersi alla signoria di Cristo. Non si può separare la fede dall'ubbidienza pratica. La fede è una risposta attiva al Vangelo, non passiva. E ultimo versetto che era impossibile non citare al termine di questo studio, sono le parole dell'Apostolo Paolo che dopo aver detto Efesini, Romani, Galati, per dirci, è un po' il suo modo di dirci, ma io sono d'accordo con Giacomo, non pensate che io non ero d'accordo con Giacomo, che cosa ha lasciato scritto la lettera dei Galati al capitolo 5 al versetto 6? In Cristo Gesù quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. E come te lo poteva dire più chiaro di così? Lui ha proprio ripreso con una semplicità incredibile tutto quello che ha detto Giacomo e l'ha trasformato in un solo versetto. Quello che vale è la fede, cioè non ha valore nient'altro. La fede ha valore solo se opera. La fede ha valore solo se opera, spinta dall'amore, capite? E questo è importante quello di Paolo, perché riprende la profezia di Gesù, no? Perché Gesù non sta dicendo se voi siete andati, avete predicato, lui diceva soccorri il bisognoso, quello che è in carcere, quello che non ha. Quindi quello che non basta neanche che la fede sia operosa, ma deve essere operosa per l'amore di Dio e per l'amore del prossimo. Concluso, dico solo che dal prossimo studio o quando sarà possibile portarlo, vorrei approfondire, andare avanti di fatto in questo argomento perché la logica conclusione di questo studio è proprio parlare, affrontare il tema fede senza battesimo. È efficace? E quindi cercheremo di capire se, andando a leggere la scrittura, la fede senza il battesimo effettivamente è salvifica. E andremo ad analizzare non solo i motivi, che cosa dice la scrittura sul battesimo, quello lo faremo molto velocemente, ma andremo ad analizzare tutte quante le obiezioni che vengono fatte nei confronti del battesimo, perché viene detto e cosa possiamo rispondere a chi dice che il battesimo non è necessario. Bene. Avete qualche intervento oppure possiamo salutare gli amici che ci stanno seguendo, i fratelli che ci stanno seguendo? Siete rimasti come al
No,
solito, insomma.
il concetto che si porta avanti dall'altra parte è questo, che è la fede che ti fa fare le opere. È la fede che ti fa fare le opere. E questo in un certo senso è vero. È la fede che ti fa fare le opere, però le opere non ti salvano. È la domanda che io generalmente faccio: se Abramo non fosse partito da Ciaran, che tipo di fede avrebbe dimostrato?
Nessuno. Non aveva fede. Non aveva fede. Perciò, è quello...
La risposta non me l'hanno ancora data. Non me l'hanno ancora data.
È l'unica considerazione possibile. È quello che dice Giacomo, di fatto. La fede senza le opere è morta. Non esiste, non è viva, non è fede. Non è fede.
Oppure andava da un'altra direzione, come fa il Giacomo, no?
Sì. Scappa, Giona scappa.
Si muove, però va.
Si muove, ma non vuole fare, certo, perché davanti al comando di Dio noi possiamo reagire non facendo niente o facendo il contrario, ma l'esito è lo stesso. Non hai fatto le opere che Dio ha preparate per te, e quindi è assolutamente equivalente. Va bene, allora a questo punto salutiamo gli amici e i fratelli che ci stanno seguendo, che ci hanno seguito, ringraziandoli e sperando che possano continuare ad ascoltare il prossimo studio, che faremo quanto prima, o mercoledì prossimo, oppure quando si riterrà opportuno continuare questo studio.